Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari fratelli e sorelle, è ormai vicina la 31ª giornata mondiale della gioventù, che mi chiama a incontrare i giovani del mondo, convocati a Cracovia, e mi offre anche la felice occasione per incontrare la cara nazione polacca. Tutto sarà nel segno della misericordia, in quest'anno giubilare e nella memoria grata e devota di San Giovanni Paolo II, che è stato l'artefice delle giornate mondiali della gioventù ed è stato la guida del popolo polacco nel suo recente cammino storico verso la libertà.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Nel giorno nel quale inizia il 15° viaggio apostolico di Papa Francesco, viaggio che lo vedrà in Polonia fino a domenica prossima, 31 luglio, abbiamo aperto riascoltando l'inizio del videomessaggio di Papa Francesco proprio in occasione di questo viaggio. Viaggio che lo vedrà incontrare i giovani che sono già radunati nella città polacca per partecipare alla 31ª giornata mondiale della gioventù, dedicata al tema Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Oggi l'incontro di Papa Francesco con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico e poi nel tardo pomeriggio l'incontro con i vescovi. L'arrivo è previsto intorno alle 16 di questo pomeriggio. E nella prima parte del nostro incontro riascoltiamo integralmente il video messaggio di Papa Francesco in occasione del viaggio che inizia oggi, videomessaggio che è stato trasmesso dai media polacchi proprio qualche giorno fa.
Cari giovani polacchi, so che da tempo state preparando, soprattutto con la preghiera, il grande incontro di Cracovia. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate e per l'amore con cui lo fate. Fin d'ora vi abbraccio e vi benedico. Cari giovani di ogni parte d'Europa, Africa, America, Asia e Oceania, benedico anche i vostri paesi, i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia, perché siano un pellegrinaggio di fede e di fraternità. Il Signore Gesù vi conceda la grazia di sperimentare in voi stessi questa sua parola. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ho un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti nel nome di Gesù, che è il volto della misericordia. Ed ora mi rivolgo a voi, cari figli e figlie della nazione polacca. Sento che è un grande dono del Signore quello di venire tra voi, perché siete un popolo che nella sua storia ha attraversato tante prove, alcune molto dure, ed è andato avanti con la forza della fede sostenuto dalla mano materna della Vergine Maria. Sono certo che il pellegrinaggio al santuario di Częstochowa sarà per me un'immersione in questa fede provata che mi farà tanto bene. Vi ringrazio per le preghiere con cui state preparando la mia visita. Ringrazio i vescovi e i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i fedeli laici, specialmente le famiglie, alle quali porto idealmente l'esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia. La salute morale e spirituale di una nazione si vede dalle sue famiglie. Per questo San Giovanni Paolo II aveva tanto a cuore i fidanzati, i giovani sposi e le famiglie. Continuate su questa strada. Cari fratelli e sorelle, vi mando questo messaggio come pegno del mio affetto. Rimaniamo unite nella preghiera. E arrivederci in Polonia.
Una giornata mondiale della gioventù, quella che inizia oggi nel segno della misericordia, in questo speciale anno giubilare, anche nella memoria viva di San Giovanni Paolo II, l'ideatore, l'artefice delle giornate mondiali della gioventù. Alessandro Gisotti, proprio sullo speciale legame tra Papa Francesco, San Giovanni Paolo II e i giovani, ha intervistato Monsignor Sloamovir Oder, postulatore della causa di canonizzazione di Papa Wojtyla.
Possiamo cogliere due aspetti. Uno è senz'altro un omaggio che Papa Francesco rende a quel grande artefice delle giornate mondiali della gioventù che ancora oggi, dopo tanti anni, costituiscono una grande ricchezza per la Chiesa, un elemento, un momento aggregativo che soprattutto nel mondo così lacerato dall'odio, dal terrorismo, dalle divisioni, dalle paure, fa incontrare le persone di diverse nazioni, diverse lingue, radunate nel nome dell'ideale dell'amore proposto da Cristo. Un secondo elemento che sicuramente non ci può sfuggire e che è stato anche sottolineato da Papa Francesco nel suo messaggio è il legame di Giovanni Paolo II con il messaggio della misericordia, il grande apostolo della misericordia. Perciò in questo anno del giubileo della misericordia non poteva mancare questo pellegrinaggio alla terra dove si trovano le radici di due grandi apostoli della misericordia, Suor Faustina e San Giovanni Paolo II.
Bello anche pensare che ci saranno anche molti sacerdoti e anche qualche vescovo sicuramente che ha maturato la propria vocazione durante una GMG di Giovanni Paolo II, che magari adesso accompagna dei giovani nella GMG di Papa Francesco e che magari anche loro potranno vivere un'esperienza forte di fede.
Sicuramente è una grande esperienza. Durante questi anni delle GMG tantissimi giovani hanno trovato il loro orientamento vocazionale, molti di loro oggi già sacerdoti o vescovi. Mi piace pensare alla giornata mondiale della gioventù proprio in una chiave familiare, di un'iniziativa di un padre, come era Giovanni Paolo II e come veniva percepito anche dai giovani, un padre esigente, ma nello stesso tempo un padre che poteva pretendere dai suoi figli perché sapeva che sono capaci di vivere quello che sono. Mi piace pensare alle giornate mondiali della gioventù in una chiave di sviluppo di quel pensiero che Giovanni Paolo II ha espresso nel suo libro Amore e responsabilità, una proposta di itinerario spirituale per le giovani coppie, una proposta di itinerario spirituale per tutte le persone che cercano una loro realizzazione nella vita, vivendo la vita come la risposta al grande dono dell'amore di Cristo, una risposta matura, consapevole.
Carol Wojtyła, fin da giovane sacerdote, ha sempre vissuto esperienze forti con i giovani, con le giovani famiglie. Jorge Mario Bergoglio è stato giovane professore, ha avuto sempre a che fare con i giovani, con gli studenti anche a Buenos Aires. In un qualche modo l'esperienza poi forte che questi due uomini hanno avuto fin dall'inizio del loro percorso al servizio di Cristo, poi lo vediamo anche nella capacità di farsi ascoltare dai giovani, vero?
Sì, è una grande sfida quella di arrivare oggi in mezzo a tanti chiassi, tanti suoni, tante voci profetiche false arrivare al cuore dei giovani. Entrambi i papi, San Giovanni Paolo II e Papa Francesco, hanno questa capacità di parlare al cuore dei giovani. E sicuramente quello che è elemento determinante, il fatto che la loro voce viene ascoltata, e il fatto che sono persone che parlano col cuore, parlano pronunciando le parole della verità e parlano con il messaggio della speranza, di cui i giovani oggi hanno tanto bisogno.
Chi sta con i giovani resta sempre giovane, questo proverbio polacco che Giovanni Paolo II ha ripetuto ed è stato quasi un po' il motto alla fine della GMG di Tor Vergata, vale anche oggi, vero? Non solo per i papi, ma sicuramente anche per i vescovi, i cardinali e i sacerdoti che saranno a Cracovia.
Io penso che una splendida icona di questo contributo, di questo arricchimento, abbiamo avuto già a Rio, quando abbiamo visto i vescovi, sicuramente un atteggiamento non molto usuale per il loro incarico, ballando con i giovani. Sicuramente è un evento che costituisce un momento molto arricchente, dove si arricchisce reciprocamente per la ricchezza, sovrabbondanza della fede, dell'amore, ma anche della spontaneità, di un aggiornamento del linguaggio, delle parole, dei simboli, dei gesti e del modo di vivere. La Giornata Mondiale della Gioventù è sicuramente un splendido momento in cui viviamo quel costante aggiornamento della Chiesa e quel stare al ritmo dei tempi, quel sentire il cuore palpitante del mondo dei giovani, che indica sicuramente le linee per i pastori da accogliere e perseguire nei programmi pastorali.
Il ricordo più bello di Giovanni Paolo II per me è sicuramente rappresentato dall'incontro con noi giovani nella veglia del Giubileo del 2000, nella GMG, sulla spianata di Tor Vergata, quando veramente eravamo in migliaia e migliaia, ma sicuramente lo spirito più giovane, più gioviale era quello di Papa Giovanni Paolo II.
Ero giovane novizio, frate, e partecipavo alla veglia di preghiera a Tor Vergata durante il Giubileo del 2000. Vedendo quell'anziano Papa spendersi con così tanto amore per quella folla di giovani che lo riconosceva, insomma, come vicario di Cristo sulla terra, ho sentito in quella notte dentro di me il desiderio grande, struggente, di fare anche della mia vita un dono appassionato.
Il ricordo dei suoi giovani che dicevano: di solito i preti che incontriamo vogliono fare di tutto per essere come noi, assomigliare a noi, e invece eravamo noi che volevamo diventare come lui.
E quello che mi ha colpito di più era avvertire l'affetto che lui aveva per ciascuno di noi. Cioè, noi eravamo lì moltissime persone, migliaia di giovani, e però ciascuno di noi, io mi sono sentita voluta bene da lui.
Tutta questa immensità di persone, immensità di giovani riuniti in quel piazzale, si sono scambiati il segno della pace su invito naturalmente del Papa, di Giovanni Paolo II. Si aveva la sensazione che fosse l'umanità intera a scambiarsi un segno di pace, ed è stata proprio l'intuizione che la pace nel mondo è possibile, un momento indimenticabile.
Sicuramente uno dei primi discorsi fatti da Giovanni Paolo II è, cioè, il fatto di non aver paura e di aprire le porte a Cristo.
Un padre, un maestro, sia nella vita cristiana ma anche come pastore. Vorrei poter annunciare il Vangelo come ha fatto lui.
Per me è stata la figura di un grande padre. Nato anch'io in una generazione un po' senza padri, ho nella mia infanzia e nella mia adolescenza e giovinezza sentito il bisogno di una figura che lanciasse la mia vita oltre le misure così un po' mediocri che vedevo attorno a me. Giovanni Paolo II è stato per me sempre una voce che ha esortato il mio cuore a puntare in alto, a desiderare di fare, ecco, della mia vita un capolavoro, una via di santità.
Cari giovani del secolo che inizia, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. C'è un proverbio in polacco, Ziakim się stajesz, takim się stajesz. Polacy wam przetłumaczą. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane.
Questo il ricordo di alcuni dei giovani che hanno partecipato alla storica giornata mondiale della gioventù qui a Roma, a Tor Vergata, nell'anno santo del 2000. Siamo ora al commento di Don Fabio Rosini. Domenica prossima sarà la 18ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 12 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
In questa domenica, Vangelo di Luca, il capitolo 12, ci mette di fronte a questa richiesta di un tizio che sta nella folla di fare un tipo di catechesi diversa. Gesù sta parlando e questo uomo lo interrompe e gli dice che cosa deve dire lui. Di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ecco, questo dovrebbe essere l'oggetto della predica di Gesù. Gesù ci dovrebbe parlare di queste cose qui. Ora, può essere che ci sia la volta in cui di queste cose bisogna anche parlare. Ma Gesù, curiosamente, fa un'altra catechesi. Dice, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia. Prima ha ricordato una cosa. Chi mi ha costituito giudice e mediatore sopra di voi? Ovvero sia. Rispondiamo alla domanda. Per caso Gesù è un giudice o un mediatore? La risposta è sì che lo è. Certo, verrà a giudicare i vivi e i morti. Lui è colui che è venuto a fare da discrimine sulla realtà e sarà il giudice ed è il mediatore fra Dio e l'uomo nel suo atto sacerdotale fondamentale che è la croce. Ma lui veramente è il mediatore, è colui che ci metterà in contatto con il Padre. E allora, richiamata l'autorità di Dio e ciò che veramente conta, quello che succede è che fa vedere che tutti questi problemi di fratelli che si rubano l'eredità fra di loro, di distruzioni familiari, di lotte fra le nazioni, di povertà, ricchezza iniqua e tutte queste tristezze umane sono collegate alla cupidigia, alla nostra avidità. E che cos'è l'avidità? È interessante che la prima lettura è una citazione meravigliosa del primo versetto del libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. In ebraico è vapore, tutto è vapore, tutto è niente. Bisogna rendersi conto di una cosa, che tutto ciò per cui lavoriamo, infatti così continuerà la citazione della prima lettura, svanisce. Noi diventiamo avidi se perdiamo di vista ciò che veramente resta, ciò che veramente conta. Noi finiamo per interrompere Gesù mentre parla, per farlo parlare di stupidaggini, di cose piccole. Noi sappiamo di essere collegati, presi da cose piccole, quando finiamo per non ascoltare nemmeno Gesù che parla, perché abbiamo in testa la nostra musica. La nostra musica è un possesso vano. Noi di fatto possiamo vivere dimenticandoci una cosa, dirà Gesù la parabola di questo uomo ricco che una volta che è diventato ricco veramente, anziché mettersi a godere davanti a Dio di quello che ha avuto, no, si mette a lavorare ancora di più e non si rende conto che ha il parametro sbagliato. Il suo parametro è il possesso, ciò di cui stiamo parlando fino adesso, mentre c'è un altro parametro. Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita. Vediamo i santi rappresentati con il teschio in mano, vediamo queste immagini un po' macabre, un po' terribili, però vere. Di fatto, chiunque voglia veramente iniziare a ragionare sulla propria vita deve fare i conti con l'escatologia, con il fine ultimo delle cose, con il dover rispondere a Dio. Ecco, lui che è il giudice e il mediatore, il Signore Gesù è colui che vive per arrivare a passare al Padre per mezzo della morte. È il Padre lo scopo della vita di Cristo. Noi facciamo dell'oggi lo scopo unico della nostra esistenza, ma la nostra vita sarà interrogata. È molto interessante smettere di interrogare la vita e lasciarsi interrogare dalla vita. Molto importante vivere pensando: ma questo che sto facendo mi farà presentare davanti a Dio come persona fiera, come persona che può essere sereno di ciò che ha fatto, o mi dovrò vergognare? Potrò stare in piedi davanti al Signore quando verrà, ma che mi importa se mio fratello mi ha rubato l'eredità? Quello che veramente conta qui è il mio cuore, dove sta, di cosa vive. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Di tutta la gloria di questo mondo non resterà niente. Attaccare la radice dell'avidità vuol dire entrare in una grandissima libertà. Non è un caso che Francesco d'Assisi parte con la povertà. Tutto è radicato nella sua spiritualità nella povertà. E non è un caso che sempre, in tutte le epoche, questa è stata una chiave di salvezza per tante anime. Il distacco dalle cose non è altro che povertà in questo mondo ed è grande ricchezza nel cielo. Di fatto, questo Vangelo termina con un versetto enigmatico. Così è, parlando di questo uomo che si è messo a lavorare per fare granai ancora più grandi, così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Noi non siamo poveri per essere poveri, siamo poveri per essere ricchi davanti a Dio. Poveri in questo mondo, distaccati dalle cose, pronti a perdere tutto, pronti a lasciare tutto per stare alla presenza di Dio, perché le cose ci rubano, ci scippano con la loro ansia, con il loro affanno. Accumulare tesori, perderemo tutto ciò che accumuliamo, tutto quello che gli uomini pensano di noi, basta una piccola calunnia e crolla tutto. Tutto quello che abbiamo guadagnato, guarda, il giorno dopo, quando sei andato in pensione, non ti rispetta più nessuno, si sono dimenticati tutti di te, e per fortuna che è così, perché altrimenti uno diventerebbe schiavo del proprio personaggio, non sarebbe mai una persona. Stiamo pronti a che Dio venga e ci chieda conto della vita. Può non essere la morte il momento in cui ci viene richiesta la vita, può essere un fatto serio, magari anche molto bello o molto brutto che sia. Il momento in cui viene misurata la nostra pasta, tastato il nostro tessuto, dobbiamo dimostrare chi siamo di fronte a ciò che veramente conta. Ecco una splendida liturgia della parola per diventare liberi, per diventare asciutti, per stare nella vita con la giusta prospettiva. Andiamo verso il cielo e non perdiamo il tempo con le cose che comunque se ne andranno.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.